Benvenute e benvenuti alla nostra trasmissione di Bastioni di Orione.
Sigla che Spinotto non funziona
sigla
mai.
Sigla che va e viene, Spinotti che non stanno dove devono stare.
Poi i mixer che vagano.
Ma nonostante tutto, eccoci qua per questo 22 febbraio 2024, Bastioni di Orione, che oggi insomma parlerà di due argomenti.
Beh, e se siamo titolati a parlarne.
Sempre che siamo titolati a parlarne, questo poi lo giudicherete voi. E quindi il primo argomento noi affronteremo, insomma ritorniamo a parlare della Polonia, perché la Polonia è un argomento importante, nel senso che è proprio al centro dell'Europa, è al centro delle tensioni che ci sono in questo momento, e soprattutto all'interno della Polonia c'è uno scontro molto forte, non solamente di potere, ma probabilmente proprio fra due modi diversi di intendere lo Stato.
Ne parliamo con Ale Aires, uno dei massimi esperti di Polonia, credo il massimo in Italia. Giacomo, introducendo, dice due modi diversi di pensare una nazione divisa in due, però visto giusto oggi che per quel che riguarda il Green Border, come direbbe Agnieszka Holland, non è che sia cambiato molto, anzi c'è una sorta di guerra high-tech ai confini con la Bielorussia, paro a quella del governo fascista.
Allora, innanzitutto fammi essere un po' così cortese, fammi
salutare.
Ringraziare per l'invito, salutare tutte le radioascoltatrici, radioascoltatori, insomma, mi pare una cosa il minimo che io possa fare. Sì, va bene, secondo me, insomma, sostanzialmente no, non vorrei essere troppo ecumenico, ma avete ragione entrambi fondamentalmente, c'è effettivamente in atto uno scontro tra due visioni proprio agli antipodi dello Stato, della nazione, del paese, ed è anche vero che invece, come dicevi tu, che i confini con la Bielorussia nulla è cambiato, addirittura i confini con l'Ucraina, e parlo in questo caso dei trattori, delle proteste dei trattori, addirittura la situazione pare essere persino peggiorata sostanzialmente, quindi davvero c'è questa insomma c'è questo spaccato attuale che insomma restituisce il quadro di una Polonia ancora così profondamente segnata sostanzialmente da quelli che sono stati gli 8 anni di governo PiS. Questo perché, diciamo, si può, entrando un attimo nel merito della discussione, ancora si confrontano queste due identità così diverse, sostanzialmente perché la Polonia, pur avendo cambiato governo, come ben sapete, in ottobre in virtù delle nuove elezioni, e quindi essendo attualmente governata da una coalizione, non diciamo di sinistra, diciamo di centro, ecco, fondamentalmente mettendo insieme tutte le anime che la compongono, si trova però questa coalizione a doversi confrontare continuamente con quello che è il presidente Andrzej Duda, che invece è di estrazione PiS, quindi di estrazione ed espressione di un partito di estrema destra, direi, per tutte quelle che sono le sue concezioni, il quale però ha mantenuto la firma sulle leggi, e quindi continuamente continuano a scontrarsi queste due così visioni molto diverse.
Anche coperto due parlamentari condannati, ospitandoli in casa.
Certo, adesso magari adesso arrivo anche a questo. Quindi si scontrano queste due visioni molto distanti tra loro, con appunto il fatto che Duda deve firmare, nel senso quando vuole firmare le leggi che vengono votate dal Parlamento, e quindi in alcuni casi tende a bloccare quelle che non gli paiono così particolarmente, insomma, rientrare in quella che è la sua visione politica delle cose. Quindi c'è questo scontro in atto molto forte, uno scontro che peraltro non si placherà a breve, perché le elezioni presidenziali in Polonia sono previste per il maggio 25, il presidente che entrerà in carica nell'ottobre 25, quindi davvero parliamo di molto tempo all'interno del quale, nella parentesi del quale queste due anime saranno costrette a convivere, e in quale modo lo vediamo quotidianamente, perché di fatto insomma c'è davvero questo clima molto teso tra le parti.
Ma può lui rifiutarsi di firmare delle leggi? Cioè, non è un notaio come Mattarella?
No, è già successo, e ci sono infatti continue discussioni. Per esempio è successo con la questione delle televisioni, per cui non ha firmato, con la questione dei media, di cui magari parleremo, perché non ha firmato la dismissione della TV, della TV nazionale, cosa di cui però di fatto il governo se ne insomma è passato oltre, ha comunque provveduto a mandare avanti la riforma. Però la riforma può essere plausibile invece di una controriforma, mentre in cui Duda si è rivolto al Tribunale Costituzionale mettendo appunto il caso in discussione, e si attende adesso una un'ulteriore, diciamo così, verifica, un ulteriore pronunciamento del Tribunale Costituzionale, che invece è in area PIS. Quindi la Polonia continua a essere di fatto attraversata da queste due anime che continuano a scontrarsi, appunto con esiti quotidiani che davvero sono talvolta imprevedibili. Questa cosa durerà però fino all'autunno del 25, quindi non è una cosa che si chiuderà in breve, e poi bisogna vedere se nell'autunno 25, maggio 25, in carica autunno 25, il presidente sarà espressione di Platforma o del PIS, perché qualora fosse comunque espressione del PIS la situazione si confermerebbe, quindi
così
si
aggraverebbe. Certo. Senti, c'è qualcuno però che rimprovera anche al governo di essere un po' troppo cauto, nel senso che è stato eletto per in qualche maniera scardinare il potere che il PIS in questi anni ha strutturato, anche perché ha occupato appunto dei posti chiave, dall'apertura alla Corte Costituzionale alla TV, insomma, evidentemente non sta andando, diciamo così, apparentemente questo Tusk a uno scontro diretto, ma sta utilizzando una sorta di guerriglia, nel senso comincia con delle operazioni o delle riforme che sembrano secondarie per poi poter in qualche maniera scardinare questo potere. È una tattica che paga oppure a lungo termine poi spianca un po' anche?
Ma io sono parzialmente d'accordo su questa osservazione, nel senso che ci sono delle cose che effettivamente Tusk sta prendendo, per le quali si sta prendendo più tempo, ci sono delle cose per cui è andato direttamente invece alla guerra, come questa cosa ad esempio dei media, per cui addirittura è stato spento il segnale della TV di Stato dopo aver licenziato tutta quella che era la dirigenza della TV di Stato, che precedentemente era invece in quota PIS. Immaginatevi in Italia una roba del genere. Quindi questo dipende da come la si guarda. Adesso appunto la TV di Stato è stata completamente rivoluzionata, è stata riportata fondamentalmente in quota, adesso ovviamente in quota PIO, ma comunque con una visione diciamo più europea, forse anche americanizzante dell'intenzione dei mass media. Però appunto è stato spento il segnale, è stato spento il segnale della televisione, è stato spento il segnale internet della TV di Stato, sono state licenziate tutte appunto i dirigenti della gestione precedente, quindi è stato un atto coraggioso, che poi tra l'altro si è attirato anche un sacco di critiche dalla stessa Unione Europea, perché ovviamente aveva dei margini, aveva dei profili di anticostituzionalità. Questo se lo prendiamo come episodio per dire da un estremo, diciamo. In altre cose invece effettivamente il governo si sta muovendo con grande lentezza. Una causa che mi sta particolarmente a cuore è quella dell'aborto, per cui anche lì Tusk aveva subito dopo le elezioni detto che sarebbe provveduto a una riforma totale, e quindi si sarebbe modificata la legge secondo quelle che sono un po', diciamo così, le condizioni europee, anche italiane, che facilitano l'aborto, ovvero all'interno delle 12 aborto libero all'interno delle 12 settimane. Invece questa cosa continua ad andare per le lunghe, perché fondamentalmente, come dicevamo prima, il governo è composto da tre se non più anime, e quindi si scontrano continuamente dei disegni di legge che non stanno portando effettivamente a un reale cambiamento, ma semplicemente stanno allungando i tempi che auspicabilmente ci vorranno per mettere mano ad un'effettiva legge che modifichi quella invece passata sotto il PIS. Quindi ci sono delle cose per cui effettivamente il governo attuale si è arenato, malgrado il grande cipiglio che inizialmente l'ha mosso. Ci sono delle cose in cui invece è andato allo scontro frontale rispetto al governo precedente. Tenete conto che questo è anche importante, però, che il governo si può muovere anche sempre rispetto a quelli che sono, i cardini della giurisprudenza, i cardini della legge, e quindi si può muovere all'interno di un tribunale costituzionale che, come vi dicevo prima, era in quota PIS. Si poteva muovere all'interno di un consiglio dei mass media fondato nel 2016 che pure era in quota PIS. E quindi questo porta comunque delle conseguenze con sé, nel senso che non è che posso fare esattamente tutto quello che voglio, devo comunque dar conto a quelli che sono i termini di legge delle mie azioni, e se no, le mie azioni non sono non rispettano quello che l'ordinamento costituzionale, devo prevederne anche le conseguenze, nel senso che poi eventualmente Duda o chi per lui si può rivolgere a, invece a questi enti per dire guardate che qui le cose non sono state fatte bene e quindi bisogna insomma rifarle da capo oppure addirittura bisogna annullarle. Quindi comunque il governo, per quanto voglia essere in qualche modo rivoluzionario, deve comunque sempre fare i conti col passato recente del PIS, ecco.
Fino a quando pensi che il movimento che tu hai ben descritto nel tuo libro possa ancora aspettare?
Ecco, una domanda interessante, perché con alcuni analisti, guardando il caso della Polonia, si diceva proprio questo, che nel caso in cui queste lungaggini dovessero proseguire, ma in questo in tutti i sensi, non soltanto rispetto all'aborto, la piazza potrebbe avere nuovamente giocare nuovamente un grande ruolo, così come ha giocato in questi ultimi 2 o 3 anni su tutte le questioni, nel senso che una piazza, come abbiamo visto, le piazze come abbiamo visto riempirsi nell'estate e nell'autunno polacco in sostegno a determinate questioni, potrebbero davvero mettere Duda in grandissima difficoltà. In grandissima difficoltà nel continuare a bloccare determinate leggi, anche perché Duda a un certo punto dovrà anche fare i conti con chi verrà, nel senso che il candidato PIS alle presidenziali non potrà presentarsi con un bagaglio, diciamo così, di credibilità così smaccatamente depresso, no? dalle azioni precedenti di Duda. Quindi Duda a un certo punto dovrà incominciare anche a mollare un po' la mano rispetto a questo suo atteggiamento intransigente, perché poi un presidente del PIS o comunque un presidente in quota PIS dovrà candidarsi alle presidenziali, e se questa figura ci arriverà con tutto questo carico di intransigenza alle spalle da parte di chi l'ha preceduto, certamente non è che farebbe bene, come dire, alla sua causa. Quindi si potrà ancora andare avanti un po' e poi presumibilmente anche Duda smetterà di avere questo atteggiamento intransigente, però come dicevi giustamente tu, la piazza potrebbe giocare un ruolo molto importante, perché a fronte di un continuo atteggiamento di ostilità, ecco che la piazza, tornando a divenire protagonista, potrebbe invece mettere in difficoltà Duda e spingere su determinate questioni. Una di queste è proprio quella dell'aborto, però lì non è una questione di Duda, nel senso che anche lì sì, Duda alla fine dell'iter potrebbe anche rifiutarsi di, insomma, di mandare avanti una nuova legge, però prima noi siamo ancora ad uno stadio precedente, lo stadio precedente, cioè che le anime che compongono il Parlamento attuale devono trovare una quadra su quella che è la proposta di legge da mandare avanti, quadra che non sembrano trovare, perché comunque mentre Tusk spinge per una soluzione di quella che vi delineavo precedentemente, altre anime più di centro, quando non di centrodestra, invece sono più ancorate ad un aborto invece entro delimitati, diciamo così, standard, entro delimitate dimensioni, e quindi remano in senso direi contrario. Quindi quando arriveranno questi partiti a trovare una quadra tra di loro, e sarà già un bel passo in avanti, vedendo poi cosa sarà accaduto, logicamente, perché poi il movimento di Aborto Senza Frontiere è sempre operativo e tiene sempre alta la guardia, però poi a quel punto logicamente si dovrà fare i conti con Duda, che come risaputo è fortemente antiabortista.
Senti, nella società polacca più volte abbiamo detto che si vedono queste due correnti: da una parte una corrente liberale legata, diciamo così, all'Europa, dall'altro una corrente conservatrice, anche un po', insomma, intollerante, legata anche a un certo fondamentalismo cattolico. Queste due correnti in qualche maniera poi, dopo l'esperienza della Repubblica Popolare, si sono incontrate in Solidarność, da cui praticamente scaturiscono le organizzazioni politiche più o meno, o le correnti di pensiero che ci sono adesso in Polonia, mi sembra di aver capito. Ma dentro Solidarność però c'erano anche dei cattolici, mi viene in mente Mazowiecki per esempio, dei cattolici, diciamo così, sì, appunto, intellettuali che riflettevano. Però le riforme degli anni 90 hanno creato, con questa ondata neoliberale, anche una crisi della classe media, e il malcontento poi si è un po', come dire, catalizzato verso le opzioni del PIS.
Mm-hmm. Sì, è tutto corretto quello che dici. Di fatto i due partiti che da ormai 20 anni governano il paese, cioè PIS e Platforma, peraltro sono due espressioni di Solidarność fondamentalmente, cioè tutti gli uomini che noi vediamo in qualche modo alternarsi ai governi in questi ultimi 20 anni in Polonia hanno questo, diciamo, origine comune. E persino Platforma e PIS, anche se qualcuno nessuno lo direbbe allo stato attuale, ebbero allo stato all'inizio della loro, del loro iter politico delle fasi comuni in cui addirittura paventavano un'amicizia o addirittura una coalizione, proprio agli albori della loro nascita.
Quindi, un embrione abortito.
Esatto. E questo è appunto da ricondurre all'origine comune in Solidarnosc. Però poi appunto, come dici tu, le strade si sono completamente, come dire, divaricate, direi, si sono veramente, hanno preso direzioni completamente opposte, e il risultato è quello che vediamo attualmente. Quindi un PIS che è un po', come dire, contiene al proprio interno quello che, insomma, quello che dicevi tu, quindi la faccia di un paese un po' più legato alla religione, con delle forti connotazioni nazionaliste, anche invece una parte invece anche magari cattolica, che però è più aperta a determinate istanze, direi soprattutto quelle dei diritti civili, che attualmente si confrontano e si battagliano quotidianamente. Questo di questa cosa poi magari come diceva precedentemente Adriano è molto evidente nella questione dei migranti, per esempio. Questo è certamente una questione sulla quale questi due soggetti di fatto si scontrano ogni giorno, perché appunto lì abbiamo avuto per 8 anni la politica del PIS, che era assolutamente refrattaria a qualsiasi possibilità. Ora abbiamo le prime mosse di Tusk, di Platforma, che, oddio, anche loro devono comunque rendere conto all'Europa per quello che, insomma, è la gestione dei migranti, ma che certamente al proprio interno possiedono delle anime molto più, come dire, aperte nei confronti della questione dei migranti.
Rimanendo sui migranti, forse sì. Mi pare ci sia una sorta di contraddizione. Ritorno all'Agnieszka Holland dell'inizio della trasmissione, dove nel film si evidenzia una cosa che tu avevi già raccontato, cioè reale solidarietà di frange o anche gruppi piuttosto numerosi di polacchi che aiutavano i migranti. E ultima sequenza c'è l'accoglienza invece per gli ucraini. Ecco, però sono quegli stessi ucraini contro i quali adesso i trattori si scagliano per questioni di concorrenza sleale, che tutto sommato forse non hanno neanche tutti i torti. Ecco, questi trattori...
Sì, allora, la questione dei migranti, come diciamo, ci sono due questioni aperte. Ovviamente quella nord, quella Bielorussia, che è una questione che abbiamo già affrontato, sulla quale la Holland ha fatto questo film molto interessante, per il quale tra l'altro paga ancora le conseguenze, perché è continuamente stata e continua a essere continuamente minacciata. Però al contempo il film ha avuto una grandissima eco, per cui davvero ha portato un messaggio molto forte in tutto il mondo. Quindi da questo punto di vista anche degli intellettuali della Polonia, in qualche modo molto impegnati, ecco, cosa che magari da queste parti vediamo un po' meno. Anche le persone sono fortemente impegnate in questa causa, perché comunque come si è visto e come già dicevamo, no, ci sono molte associazioni che si mettono quotidianamente, proprio fisicamente, in mezzo ai boschi, addirittura per cercare di portare in salvo alcune persone, per salvarle da morte certa, peraltro. Quindi davvero un grande impegno. Ma questa cosa è stata portata anche nelle piazze, perché molto spesso ci sono delle manifestazioni in Polonia in cui si chiede l'ingresso libero ai migranti a nord. Poi c'è la questione invece appunto degli ucraini. Fammi dire soltanto una cosa, perché non so se l'avevo detto, ma mi sembrava molto interessante. Per il film di Agnieszka Holland, rimango ancora su questo segmento, Morawiecki, il premier precedente, aveva appunto aveva ripreso uno slogan dei partigiani polacchi, dicendo appunto Tylko świnie siedzą w kinie, cioè soltanto i porci vanno al cinema, okay? Un riferimento ad Agnieszka Holland, no? Però la cosa curiosa era che questo era appunto uno slogan dei partigiani polacchi, che invitavano gli abitanti delle grandi città a non andare al cinema, perché andando al cinema si sarebbero subiti da propaganda filonazista. Quindi diceva, esatto, non andate al cinema perché lì sentirete delle porcherie. La cosa interessante è che appunto invece il PIS ribalta questa visione delle cose, no? Attribuendola invece al film di Agnieszka Holland, che è tutt'altro genere di film, logicamente, che però loro intendevano essere invece propaganda in qualche modo filocomunista, fondamentalmente. Ecco, questa è la questione dei migranti a nord, detta un po' per le spicce. Poi c'è la questione degli ucraini. Ora, come sapete, adesso magari non ci siete stati di recente, però le grandi città polacche, ma anche i paesi polacchi, sono veramente colmi, pieni di ucraini, si sente dappertutto. Gli ucraini sono stati accolti a milioni in Polonia e tuttora sono in Polonia. Quindi davvero una grandissima accoglienza. Questa cosa, che a me personalmente fa molto male, ma fa molto male anche ai polacchi, purtroppo in questi giorni viene messa un po' offuscata da quella questione dei trattori, che però è una questione, io direi, in questo momento quantomeno tutta corporativa fondamentalmente. Ci sono queste associazioni di agricoltori che peraltro si denuncia siano state in qualche modo infiltrate da filo putiniani, tant'è che ieri o l'altro giorno il cartello che apriva, uno striscione che apriva la manifestazione dei trattori, era bandiera comunista, nel senso bandiera dell'Unione Sovietica, con uno striscione che diceva Putin dopo l'Ucraina occupati di Bruxelles e della Polonia, esplicitamente. Poi questa persona è stata anche arrestata perché in Polonia non si possono
esporre,
non si possono manifestare simboli legati al comunismo. Però questa è una possibilità concreta, cioè che ci siano state delle infiltrazioni piuttosto corpose all'interno di queste confederazioni di agricoltori da parte di realtà filoputiani che pure esistono in Polonia, per quanto il paese, come abbiamo ripetuto molte volte, è compattamente dalla parte ucraina. Questo è un fatto. Poi ci sono le rivendicazioni degli agricoltori che dovevano in realtà smettere i propri scioperi, ma che hanno ricominciato sulla scia di quanto insomma sta avvenendo in tutta Europa, Italia compresa. Si sono un po' agganciati a quelle che erano le proteste europee, si sono agganciati un po' anche alla protesta contro il Green Deal, che rifiutano in tutta la sua proposta, e poi denunciano di fatto una situazione piuttosto grave, anche se in modi a volte discutibili, nel senso che sono stati rovesciati i carichi contenenti grano ucraino dai treni provenienti dall'Ucraina, sono stati rovesciati i carichi di grano proveniente dai tir ucraini, quindi in maniera anche dal punto di vista visivo davvero un po' gretto, un po' brutto, però che hanno delle difficoltà oggettive rispetto alla concorrenza col grano ucraino, perché appunto denunciano che il grano ucraino riempie principalmente proprio la Polonia, non è sottoposto a tutti quelli che sono i criteri europei di controllo eccetera eccetera, viene venduto sotto costo e quindi nei loro confronti viene di fatto insomma portata avanti una sorta di concorrenza sleale che prima di tutto in qualche modo incide sulla loro produzione e sui costi della loro produzione. Certo. Quindi questa è la protesta, anche qui detta un po' per le spicce. Poi ci sono i modi, e poi soprattutto c'è questo fatto che molta parte di questi trattori, di questi agricoltori, denunciano così dei legami quantomeno discutibili con quella che è la politica di Putin, e quindi quello è assolutamente vissuto molto male dai polacchi, insomma, che e certamente non attira loro le simpatie del resto del paese.
Senti, ti voglio fare una domanda sulla crescita economica della Polonia, che è sempre stata abbastanza veloce, è diventata un po' una sorta di trascinatore della parte dell'est Europa, però è molto legata, integrata alle catene del valore tedesche, e la Germania si trova adesso in uno stato di recessione. Questo influirà sulla crescita economica polacca, che si è sempre trovata insomma ad essere suo malgrado fra la Russia e la Germania, e quindi sempre con questa ambivalenza.
Guarda, in realtà i valori polacchi continuano a essere molto buoni. Ieri esaminavo uno studio che diceva che appunto su base annua, gennaio 24, gli stipendi, i salari medi hanno avuto un aumento in Polonia dell'8,9% in un anno. Sì, sono cifre molto. Parliamo sempre di macrovalori, di cui magari, come dire, la povera gente, tra virgolette, come me, insomma, magari non si accorge, però insomma sono valori importanti rispetto a una crescita media di tutto il continente europeo. Sono davvero valori molto molto alti, molto evidenti. Rispetto a quello che dici sulla Germania, diciamo così, il mercato che la Polonia fa con la Germania attuale è certamente un mercato molto intenso, ma che al momento non sembra, almeno adesso non sembra risentire di quelle che sono le previsioni economiche per la Germania. La Polonia continua, come vi dicevo, a viaggiare in maniera molto, molto interessante. L'inflazione che ha colpito il paese per tutto il 2023 sta diminuendo, è tornata sotto, diciamo così, sotto i livelli di guardia, 3,9 nel dicembre 23, quindi tutto sommato anche quello funziona anche per questa, appunto, questa contemporanea, questo contemporaneo rialzo e continuo rialzo dei salari, che in qualche modo tiene a bada comunque il livello dell'inflazione proprio nella quotidianità. Del resto basta parlare con chiunque, io ho degli studenti che escono addirittura dalla triennale per andare a stare a lavorare in Polonia, perché comunque il mercato è florido, si prendono gli stipendi molto buoni ormai a livello italiano, e soprattutto viene contrattualizzato immediatamente, nel senso non esistono contratti a progetto, contratti temporanei, contratti a tempo determinato, eccetera eccetera. Vieni immediatamente assunto, vieni retribuito bene con un italiano, madrelingua italiano, che sappia un livello base di polacco e sappia l'inglese, viene immediatamente assunto. Quindi davvero l'economia tira molto. Poi bisognerà vedere cosa vuole fare la Polonia di questa economia, perché appunto arrivando invece al discorso sulle capacità militari, insomma, sembra che Duda voglia investire il 4% di PIL sulle spese militari, vuole l'ambizione è quella di avere il primo esercito nel continente europeo e portarlo a 300.000 uomini, ovvero 250.000 professionisti più 50.000 volontari, insomma la previsione è questa, previsione appunto, come dire, influenzata fortemente da quella che è la vicinanza con la Russia, da quelle che sono logicamente le questioni al confine. Però appunto pare, almeno così, queste sarebbero le intenzioni di Tusk, che ci sarà una forte crescita dell'investimento sulle spese militari.
Quindi prosegue praticamente quello che era stata la politica precedente. Appunto, volevo fare brevemente un accenno anche che potrebbe essere di buon auspicio, cioè andare in Europa, che è un treno che passa poche volte, proprio su questa cosa dell'esercito, della centralità dell'esercito polacco all'interno di quell'armata europea Brancaleone che è evocata dalla von der Leyen. Tusk si pone appunto in questa direzione, vuole essere protagonista a tutti gli effetti.
La Polonia vuole essere assolutamente protagonista per una serie di ragioni. Uno, che appunto quella per una questione concreta di salvaguardia, nel senso che la vicinanza con la Russia per ragioni storiche non la tiene mai al sicuro. La contemporanea, diciamo così, il periodo vissuto dalla Germania al contempo in cui la Germania ha, insomma, fatto mostra di non così di avere un atteggiamento, diciamo, piuttosto freddo, ecco, non tiepido rispetto a quelle che sono le sorti militari quantomeno in Ucraina, ha fatto sì che, insomma, la Polonia si sentisse ancora più, come dire, invogliata forse ad irrobustire questo suo ruolo. Questo è un fatto. Tusk ha incontrato di recente, come saprete, Macron e gli omologhi francesi e tedeschi. Durante queste conversazioni appunto ha espresso la volontà, la necessità di un esercito europeo forte, comune, e poi appunto anche di espresso la volontà, insomma, che della, così, come dicevamo prima, della Polonia di contare sempre di più dal punto di vista militare. C'è anche da dire che subito dopo gli sono andate in qualche modo incontro le dichiarazioni di Trump, il quale appunto, come sapete, ha detto sì, ma infatti chi non paga le rate la NATO, insomma, chi
forse i polacchi sono gli unici forse che
l'abbandoniamo a se stesso, e lì Tusk giusto ha avuto buon gioco a dire: ecco, vedete, avevo ragione io, dobbiamo rafforzarci quanto più possibile sia in termini europei che in termini interni, perché qui si mette male. Vorrei dire una cosa però a questo proposito, che un breve riepilogo, perché magari uno non ci pensa mai. La Polonia ha anche avuto tre, diciamo così, incidenti sul proprio territorio, sì, piuttosto preoccupanti. Cioè, di fatto gli unici morti non strettamente legati alla guerra in Ucraina e sul territorio russo-ucraino sono stati polacchi. È vero che era a causa di un missile, insomma, da contraerea ucraina, però insomma sono morte due persone. Questo è il primo episodio un po' preoccupante. Ce n'è stato un secondo di cui si parla molto poco nella primavera del 22, okay, quando praticamente un missile ha sorvolato la cittadina di Bydgoszcz ed è caduto poco più in là, in questo incidente poi appunto è emerso nella primavera scorsa. Lentamente sono stati fatti anche tutti i controlli su questo missile, e questo era un missile di provenienza russa, quindi nessun danno, però lì intanto un altro missile è caduto. Di recente, siamo più o meno al 29 dicembre, 30 dicembre, non ricordo più, un altro missile ha sorvolato il voivodato di Lublin per alcune decine di minuti, circa 20 minuti, per poi riprendere la direzione da cui era venuto. Lì c'è stato grandi momenti di tensione in cui doveva intervenire la contraerei, si sono messi in volo gli aerei polacchi, eccetera, eccetera. Però insomma sono tre episodi di cui non ci ricordiamo magari mai o abbastanza, che in qualche modo fanno breccia sull'opinione pubblica, perché sono episodi appunto certamente non tranquillizzanti rispetto a quella che è, insomma, quello che è l'approccio certo, con la guerra in Ucraina, che già di per sé crea tante preoccupazioni all'interno del paese.
Senti, non so se hai il tempo per rispondere a una domanda che ci è arrivata da un nostro ascoltatore.
No, vai.
Allora, dice il messaggio: mi sembra che il caso polacco sia esemplare sia rispetto a come i fascismi contemporanei si impiantino e concretizzino su orizzonti temporali legislativi medio-lunghi, sia rispetto alla difficoltà politica di invertire rapidamente questi processi, soprattutto sul piano degli organi terzi, per esempio corti supreme e via discorrendo. Ha senso come osservazione?
Assolutamente, io la trovo assolutamente pertinente. Il problema... ecco, la Polonia è riuscita laddove per esempio l'Ungheria sembra non riuscire mai, non poter riuscire mai. Ecco, la Polonia ha semplicemente una società, non conosco benissimo il caso ungherese, certamente la Polonia è una società civile molto impegnata, molto mobile direi, che presenzia e insomma incide, no? E quindi ha ribaltato una situazione che tutti in qualche modo pensavano fosse mai segnata da qui all'eternità, no? Quindi siamo pronti, democratura, autocrazia, eccetera, eccetera. Però il caso polacco, proprio in questi mesi, qui concordo con il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice, dimostra che non è che il giorno dopo tu puoi immediatamente in qualche modo riportare le cose sui binari della democrazia così come la intendiamo forse dalle nostre parti. No, perché lì ci sono state, questo è proprio in qualche modo quello che caratterizza queste forme di autoritarismi recenti, ci sono state delle occupazioni di potere così, come dire, che si sono inserite così bene, così a fondo all'interno del tessuto giuridico, del tessuto dei media e di tutto il resto, che poi è difficile scardinarli nell'immediatezza, ma secondo me anche proprio sarà un processo molto lungo, molto molto lungo, perché come vediamo il governo di Tusk adesso ha difficoltà ad ogni piede sospinto, perché deve fare i conti appunto con degli organismi che sono stati infiltrati precedentemente, e ad ogni passo che il nuovo governo fa comunque si trova in qualche modo nella difficoltà di dover far fronte a quelle che sono poi in qualche modo delle contestazioni però pertinenti dal punto di vista giuridico, e quindi davvero diventa complicato. Poi per carità si può fare come nel caso dei media, per cui me ne infischio e vado avanti, però poi vedremo che cosa succede, perché poi se il presidente Duda invece porta la causa di fronte al Tribunale Costituzionale, di fronte al Consiglio Nazionale dei Media, lì poi bisognerà però vedere che cosa succede, perché poi non è che possiamo fare il braccio di ferro con i piccoli organi giurisdizionali più importanti, perché poi diventa un po' complicata la faccenda. Quindi sì, è assolutamente così la questione, questa infiltrazione del potere a tutti i livelli porta a queste conseguenze. La Polonia un po' fa un po' da, come dire, da caso pilota, ecco, vorrei dire, per qualcuno che magari un giorno potrebbe aggiungersi.
È un po' come appunto le sabbie mobili, sempre del film di Agnieszka Holland, dove muore bambino.
La sensazione è un pochino, a vedere le cose è un pochino quella, no? Perché per esempio tu citavi, adesso vi rubo ancora due minuti, il caso dei due parlamentari arrestati, su cui non mi dilungo, però quel caso lì ha delle conseguenze dal punto di vista giuridico, perché determinate leggi, tra cui quella dei mass media, devono essere votati da tutti i parlamentari. Quindi la loro contemporanea assenza, di loro due, ha fatto sì che Duda si potesse rivolgere al Tribunale Costituzionale dicendo: ma questa legge però non ha, come dire, non ha la forma come dovrebbe avere, nel senso non è stata licenziata nella maniera corretta perché mancavano due parlamentari, e quindi mi rivolgo all'ente preposto per farla bocciare in un secondo momento. Quindi queste cose rimangono in qualche modo incatenate tra loro, ed effettivamente si propaga nel tempo questa infiltrazione del governo precedente, laddove il governo precedente aveva appunto questa forma di autocrazia, insomma, di chiamatela come volete.
Bene Alessandro, noi ti ringraziamo del tuo intervento, del tuo contributo, anche perché adesso dobbiamo volare a Timor Este, quindi una buona serata e a risentirci, a presto.
Ciao.
Buona serata anche a voi, a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao.